CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Vorrei ora riprendere e concludere l'argomento sul non avere tempo. Devo dire ancora una cosa molto importante. Noi siamo persone che hanno fretta fin quando ci troviamo sotto l'autorità del diavolo. Ma io conosco qualcuno che ha tempo per voi. Gesù, il Salvatore, il risorto. Ci sono donne che si lamentano, mio marito non ha mai tempo per me. E ci sono uomini che si lamentano, mia moglie non ha mai tempo per me. Genitori che si lamentano, i nostri figli non hanno mai tempo per noi. E figli che si lamentano, i nostri genitori non sono mai disponibili per noi. Ma ascoltate, Gesù ha tempo per tutti voi. E per tutti noi. Questa è stata una nuova scoperta per me. La settimana scorsa avevo dei grossi problemi che non posso spiegarvi nei dettagli. Talvolta si resta impigliati nei conflitti della nostra epoca. Mi sentivo così oppresso che mia moglie ha dovuto dire «Sei proprio insopportabile». Ma posso anche comprenderti. Diventai rosso, mi capirete? Allora andai a fare una passeggiata nel bosco e nel silenzio parlai col mio Signore. «Oh Gesù, ti devo raccontare proprio tutta questa faccenda». E gli dissi ogni cosa. Sono sicuro che lui si prese il tempo per ascoltare tutti i particolari. In men che non si dica, erano passate 2 ore. Poi aprì il Nuovo Testamento e ogni parola che lessi fu una risposta personale di Dio per me. Come fui contento quando ritornai a casa. Avevo fatto una nuova scoperta. Gesù ha tempo per me. C'è una bellissima storia nel Nuovo Testamento. Un cieco era seduto sul ciglio della strada e mendicava. Teneva in mano una specie di grande cucchiaio di legno e quando sentiva avvicinarsi qualcuno lo tendeva e gridava «Fate la carità». A un tratto sentì passare una gran folla e pensò «Cos'è? Una processione? Una sfilata militare?» E infine interrogò qualcuno «Cosa succede?» Quello gli gridò «È Gesù che passa!» Nel cieco si accese un bagliore di speranza. Di Gesù aveva già sentito parlare. Alcuni credevano che Gesù fosse il figlio di Dio. Allora si mise a gridare, «Gesù, figlio di Dio, aiutami, aiutami, Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me». Alcuni si innervosirono e gli dissero, «Non gridare così, vogliamo sentire ciò che dice Gesù». Ma il cieco continuò a gridare, «Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me». E sì, gridava ancora più forte. Allora la gente cominciò a irritarsi, a minacciarlo. «Se non stai zitto, ti chiudiamo noi la bocca!» Una folla minacciosa costituisce un grave pericolo, ma il cieco non si lasciò impressionare. «Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me!» Se quest'uomo si fosse rivolto a me, io gli avrei spiegato, «Vedi, devi capire che Gesù è in viaggio verso il Golgota. Va a morire per il mondo, perché il mondo va in rovina per i propri peccati». Gesù vuole risolvere la questione del peccato, prendendo su di sé il peccato del mondo. Così ci sarà pace con Dio. E poi dovrà risuscitare per vincere la morte. Si tratta di cose di importanza vitale. Adesso non è il momento di importunarlo, ma il cieco gridava con tutte le sue forze, «Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me!» E qui seguono alcune delle più belle parole del Nuovo Testamento. E Gesù si fermò. «Ah, Signore Gesù, quando io ho una riunione importante non voglio essere disturbato da nessuno». E invece Gesù si fermò e comandò che gli fosse portato il cieco. Sta scritto proprio nella Bibbia. Questo Gesù che risolve i problemi del mondo trova il tempo per un mendicante cieco. Ecco quanto vale per lui un uomo. Anche voi valete tanto per lui. Credete che ci sia qualche altra persona al mondo per la quale valete altrettanto? E non avete tempo per Gesù? E il diavolo deve avervi accecati proprio sul serio. Una volta mi è stato raccontato un fatto incredibile. Una nave stava affondando. Uno dei camerieri di bordo correva lungo i corridoi gridando «Tutti in coperta! La nave affonda!» Passò anche davanti alla cucina. Il cuoco stava tranquillamente arrostendo dei polli e disse «Devo prima compiere il mio dovere» e continuò a sorvegliare la cottura. Così affondarono lui e i suoi polli. Bene, l'uomo moderno è come quel cuoco. Gesù? E chi è? Ah, non mi interessa, non ho tempo. Così il mondo, senza Gesù, continua il suo cammino verso l'inferno. Io penso che a noi tocchi fare prima di tutto ciò che è più importante. Se Dio ci offre la salvezza, la cosa più importante per noi è accettarla. Vorrei ora che vi metteste davanti alla croce di Gesù e gli diceste «A chi altro dovrei arrendermi?» Se non a te, sulla croce, lassù. Ti offro qui la mia vita, Gesù. Con te combatterò finché verrai a prendermi. Per essere qui da voi, in orario, sono dovuto andare molto in fretta sull'autostrada. Durante tutto il viaggio ho pensato all'avvertimento «Attenzione! Pericolo di morte!» perché rimuginavo sul tema del mio discorso. Sapete, oggi normalmente non si muore più nel proprio letto, vecchi e sazi di anni. Oggi si muore in seguito a incidenti stradali, oppure si resta colpiti da infarti, ictus. Prima la gente arrivava a 90 anni e poi si coricava per morire. Oggi questo non avviene più. Esplode un aereo sull'oceano, 80 morti. Un autobus precipita in un burrone, 60 morti. Un'esplosione in una fabbrica, tanti morti. Nelle miniere della Ruhr ci sono sempre lavoratori che perdono la vita. E ogni paio di decenni scoppia una grande guerra. E se non scoppia una grande guerra ci sono tantissime guerre locali. In una guerra muoiono milioni di persone, in quella successiva ancora di più. Siamo letteralmente circondati da pericoli mortali. Quando rifletto su questa realtà non posso fare a meno di pensare che ci manca proprio la fortuna, diciamo così, di morire comodamente nel nostro letto. Immaginate di morire questa sera alle 10 in un incidente stradale. Potrebbe accadere, no? Dove vi trovereste allora alle 11? Cosa ne sarebbe di voi? Ci avete mai riflettuto? Ecco, riflettete, perché la situazione è seria. Vi vorrei raccontare una piccola storia. Non è mia, ma di mio nonno. Lui le sapeva narrare veramente bene. Un giorno, un ragazzo andò dal vecchio zio e gli disse «Zio, ti devi congratulare con me, ho conseguito la licenza liceale». «Ah, bravo, sono contento», rispose lo zio. «Eccoti 20 marchi per comprarti qualcosa che ti piace. Ma ora dimmi, quali sono i tuoi progetti?» Il ragazzo, tutto entusiasta, rispose «Adesso voglio iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza». «Bene», disse lo zio. «E poi?» «Poi prenderò la laurea e comincerò come praticante in pretura». «Bene». «E poi?» «Poi sarò assessore al tribunale di prima istanza». «Bravo». «E poi?» continuò a domandare lo zio. «Poi mi cercherò una brava ragazza, mi sposerò, metterò su famiglia». «Bene», incalzò lo zio. «E poi?» «Bene, zio». Il ragazzo cominciava, insomma, a innervosirsi. «E poi diventerò pure vecchio e andrò in pensione». «Ah, bene. E poi?» «Poi mi ritirerò in una bella località dove mi costruirò una casetta e coltiverò le fragole». «Ah, bene. E poi?» Il ragazzo si arrabbiò. «Poi si deve pur morire». «Ecco», disse lo zio. «E poi?» E il ragazzo a questo punto non rideva più, era spaventato. «E allora morirò, e poi? Chiese lo zio. «Zio, a questo non avevo mai pensato». «Come?» disse lo zio. «Tu hai preso la licenza liceale e sei così stupido da non pensare più in là del tuo naso? Un uomo cui Dio ha dato l'intelligenza non dovrebbe forse guardare anche un po' più in là?» Ma il ragazzo replicò: «Ma zio, quello che viene dopo la morte non lo sa nessuno». «Non è vero, ragazzo mio», disse lo zio, «perché c'è qualcuno che sa bene ciò che viene dopo la morte. Gesù. E lui ha detto: larga è la via che porta alla perdizione, stretta invece la via che conduce alla vita. Dopo la morte c'è il giudizio di Dio e si può essere condannati oppure salvati. Devo scuotervi un poco e dirvi che non basta fare progetti fino alla tomba. Bisogna porsi pure la domanda: che cosa avverrà dopo? Come pastore responsabile di giovani, mi è capitato spesso di spiegar loro che se avessi voluto farmi riparare un paio di scarpe, non sarei certo andato da un meccanico. I meccanici sono persone simpatiche, ma non si intendono di scarpe. Con le scarpe vado dal calzolaio, ma se la mia auto è in panne non mi rivolgo al calzolaio ma al meccanico. E se voglio comprarmi dei panini non mi rivolgo al macellaio, anche se quello sarà un tipo simpatico perché non si intende affatto di pane e della sua cottura. Se voglio comprare i panini mi reco dal panettiere. E se il rubinetto dell'acqua si è guastato chiamerò l'idraulico. Insomma, in poche parole mi dovrò rivolgere sempre a uno specialista. Eppure quando vogliamo sapere che cosa avviene dopo la morte, ci rivolgiamo a Tizio o a Caio, oppure ci fidiamo delle nostre idee confuse. Non dovremmo forse proprio qui rivolgerci allo specialista in materia? Ma chi è lo specialista in materia? Ce n'è uno solo: Gesù, il Figlio di Dio, morto e risuscitato, perché è stato lui stesso nel regno dei morti. È morto sulla croce ed è ritornato in vita. Lui sì che se ne intende di vita dopo la morte. E ti dice: tu puoi andare dritto alla perdizione, ma puoi anche andare in cielo. Anche se venissero 50 professori a dirmi: con la morte tutto è finito, io risponderei: tutto il mio rispetto per i vostri numerosi titoli, ma voi non siete specialisti in questa materia. Voi non ci siete stati nell'altro mondo. Voi non siete morti e risorti. Io invece conosco qualcuno che c'è stato, Gesù. Lui sì che se ne intende. Oggi gli esseri umani si comportano, a proprio rischio e pericolo, come se dopo la morte tutto finisse, o come se si dovesse andare sicuramente in cielo, a patto di essere stati battezzati da bambini, accompagnati al cimitero da un prete o da un pastore e aver fatto buone opere. L'inferno un giorno traboccherà di gente che è stata battezzata, ha avuto funerali religiosi, si è comportata bene, eccetera, eccetera. Attenti, vi trovate in serio pericolo di morte se la pensate così. Noi tutti, a breve o a lunga scadenza, dovremmo comparire davanti al tribunale di Dio. Vi confesso subito che devo al pensiero del giudizio di Dio il fatto di trovarmi oggi davanti a voi. Quando ero giovane non avrei mai immaginato che un giorno sarei salito su un pulpito. Ero un giovane ufficiale durante la Prima Guerra Mondiale. Nel nostro reggimento avevamo subito molte perdite. Ero un ufficiale come gli altri, né migliore né peggiore. Ma se uno mi avesse detto: un giorno tu sarai un predicatore, sarei scoppiata a ridere. Vi racconterò come accadde. Ero lontano da Dio e un giorno mio padre mi domandò: tu non credi in Dio? Allora gli risposi: non sono tanto stupido da negarne l'esistenza. Per essere atei ci vuole una gran dose di stupidità e io non la possiedo. Ma, dissi, Dio non l'ho incontrato sulla mia strada, perciò non mi interessa. Fu poco tempo dopo questa conversazione con mio padre che mi trovai seduto accanto a un commilitone, un altro giovane tenente, in una trincea nei pressi di Verdun. Era durante l'offensiva tedesca in Francia e noi aspettavamo l'ordine di avanzare. Ci eravamo messi a raccontare barzellette licenziose. Quelli che hanno fatto il servizio militare ne sanno qualcosa. Stavo dunque raccontando una di queste barzellette quando mi accorsi che il mio camerata non rideva. «Ehi, Kusher!» gli dissi, così infatti si chiamava, «perché non ridi?» Ma quello cadde da un lato e vidi che era morto. Una piccola scheggia di granata l'aveva colpito dritto al cuore. In piedi, davanti al cadavere, con i miei 18 anni, per un momento conservai il mio sangue freddo. Pensai: «come sei stato scortese andartene prima che avessi terminato la barzelletta?» Ma nello stesso istante mi colpì un pensiero. Dove se ne sarà andato? Mi vedo ancora in piedi, là, in quella trincea. A un tratto mi sentii colpito come da una luce abbagliante. più luminosa di un'esplosione atomica. Adesso lui si trova davanti al Dio Santo. E subito dopo pensai, se mi fossi seduto al posto suo, sarei stato colpito io. E ora sarei io davanti a Dio, non davanti a un buon Dio qualsiasi, ma davanti al Dio che ha manifestato la propria volontà, che ha dato i suoi comandamenti, da me tutti violati, come li avete violati anche voi. Ci sono persone cui i peccati gridano fino al cielo e nonostante ciò dicono: io mi comporto bene, non temo nessuno. Non mentite anche voi così a voi stessi. In quel momento mi resi conto di aver violato tutti i comandamenti di Dio. Se fossi stato colpito mi sarei ritrovato davanti a Lui. Per me era chiaro che sarei stato condannato all'inferno. In quel momento arrivarono di corsa i nostri ragazzi coi cavalli. Dobbiamo avanzare, montai quindi a cavallo. Il mio amico giaceva là, morto. E quel giorno, dopo molti anni, congiunsi di nuovo le mani e pregai: mio Dio, fa che non muoia prima di aver saputo che non andrò all'inferno. E vi dirò ancora una cosa. Più tardi mi recai da un cappellano militare e gli chiesi: reverendo, cosa devo fare per non andare all'inferno? Lui mi rispose: signor tenente, la prima cosa che adesso dobbiamo fare è vincere, vincere, vincere. Allora neppure lei lo sa, gli replicai. Non è sconvolgente pensare che migliaia di uomini andavano a morte sicura e nessuno sapeva dir loro cosa fare per la salvezza della propria anima? E questo poi accadeva in mezzo a un popolo cosiddetto cristiano. Mi sarei disperato se un giorno non mi fosse capitato tra le mani un Nuovo Testamento. Non entrerò nei dettagli, ma vedo ancora il luogo in cui mi trovavo. Una fattoria francese, nelle retrovie. Un Nuovo Testamento, sicuramente c'è scritto cosa fare per non essere condannato, pensai. Lo sfogliai un po', non avevo alcuna familiarità con esso. Poi i miei occhi furono attratti da una frase: Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Fu un colpo di fulmine. Peccatore? Io lo sono, ma non c'è bisogno che qualcuno me lo dichiari. Non volete finalmente ammetterlo anche voi davanti a Dio e agli uomini? Io sono un peccatore. Finitela con le vostre false giustificazioni. In quel momento non avevo più bisogno di alcun prete, di alcun cappellano. Sono un peccatore? Era chiaro. Essere salvato? Certo che lo volevo, ma non sapevo esattamente cosa fare. Capivo soltanto che essere salvato significava uscire dalla condizione in cui mi trovavo per essere riconciliato con Dio. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Se Gesù poteva far questo, allora dovevo trovare Gesù. Passarono altre 2 settimane. Cercai di trovare chi mi potesse mostrare Gesù, ma nessuno era in grado di mostrarmelo. Allora feci qualcosa che vorrei consigliare a tutti voi. Ci trovammo di nuovo in un'offensiva. Mi rinchiusi in una vecchia fattoria francese. Era mezza diroccata e priva di arredamento, ma aveva ancora una stanza intatta. Nella serratura della porta c'era la chiave. Vi entrai e mi chiusi dentro. Mi inginocchiai e dissi: Signore Gesù, nella Bibbia è scritto che tu sei venuto da parte di Dio per salvare i peccatori. Bene, io sono un peccatore. Non posso neanche prometterti nulla per il futuro perché ho un cattivo carattere, ma non vorrei finire all'inferno se venissi colpito da una pallottola o da una scheggia vagante. E perciò, Signore Gesù, io mi do interamente a te, dalla testa ai piedi. Fai di me quello che vuoi. Sul momento non sentii nulla di speciale, ma quando uscii fuori avevo trovato un signore al quale appartenere. Da allora, e avevo 18 anni, mi resi conto con sempre maggiore evidenza del grande pericolo mortale in cui si trovano gli uomini. Si vive senza il perdono dei peccati. Ditemi una cosa, voi sapete se i vostri peccati vi sono stati perdonati? Come potrete sostenere il giudizio di Dio? Si vive senza essere riconciliati con Dio. Si vive senza pensare a convertirsi. Un po' di vernice cristiano all'esterno, ma dentro c'è un cuore pieno di miseria, di rabbia, di ira, povero, senza pace, senza Dio. Sapete che Dio non vuole che noi andiamo all'inferno? Esattamente, Dio non lo vuole. Vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ed è per questo che mandò il suo figlio Gesù. Ma allora, amici miei, anche noi dobbiamo venire a Gesù, dobbiamo anche noi appartenere a Lui. La scarsa considerazione che la cristianità in Germania e altrove ha per Dio e per la salvezza ad opera di Gesù non ci porterà a niente di buono. Rabbrividisco a questo pensiero. Capite? Ci troviamo in un grave pericolo di morte perché andiamo incontro al giudizio di Dio. Nel mio gruppo di giovani c'era un bravo ragazzo. All'inizio frequentava regolarmente il nostro studio biblico. Era ai tempi della dittatura di Hitler. A un certo punto dovette frequentare dei corsi di formazione nazionalsocialista. Si allontanò dal gruppo ed allora non venne più. Tempo dopo lo incontrai. «Buongiorno, Gunther», gli dissi. «Heil Hitler», mi rispose. «Gunther, come stai? È da tanto tempo che non ti vedo», gli dissi. Egli si drizzò e dichiarò: «Il motto che mi sono scelto è agire giustamente e non temere nessuno. E se nella mia vita c'è qualcosa che non è giusto, se Dio esiste, da persona onesta voglio assumere tutta la mia responsabilità davanti a Lui. Ma non ho bisogno di un Gesù che muore al posto mio come capro espiatorio. Immagino che siano molte le persone a pensarla come lui. Io sono giusto, agisco giustamente, assumo la responsabilità delle mie azioni davanti a Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Amici, non voglio esibire davanti a Dio la mia onestà, perché so che proprio facendo questo verrei a trovarmi nel più grave pericolo di morte. Siate pur certi che noi tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Vi voglio solo mettere in guardia. Io sudo freddo al solo pensiero di come l'umanità vada incontro al giudizio di Dio». Un pittore e scultore tedesco, Ernst Barlach, ha scritto anche un lavoro teatrale, Boll il Beone. La storia in sintesi è questa. Boll, proprietario terriero, è sempre un po' brillo. Un giorno, nel pieno calore pomeridiano, dopo aver mangiato e ben bevuto, se ne va sulla piazza della sua piccola città. Davanti alla chiesa, sulla cui porta sono scolpiti 4 cherubini nel lato di suonare la tromba, Boll ha l'impressione che siano viventi e stiano suonando per annunciargli il giudizio di Dio. Il momento è venuto per l'umanità di presentarsi davanti al tribunale di Dio. Barlach scrive letteralmente: «Fuori dalle tombe, voi morti, non invocate la putrefazione, fuori». Allora Boll il Beone comincia a riconoscere la sua situazione e pensa: «Io non posso sfuggire a Dio. Un giorno mi troverò davanti a Lui con tutta la mia miseria. In fondo lo sappiamo tutti, con tutta la nostra giustizia. Sono onesto, non temo nessuno. Con tutte queste cose non andremo lontano. Il giudizio di Dio verrà e quella giustizia si scioglierà completamente come cera al fuoco». Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.